Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
E questo era il tema del villaggio di Angelo Branduardi dalla colonna sonora del film Momo, ed è un brano che i nostri ascoltatori probabilmente conoscono molto bene perché lo sentono tutti i giorni, essendo la sigla di testa del programma Il Vangelo di ogni giorno, che vede appunto il vescovo di Terni Narnia Melia commentare il Vangelo del giorno appunto quotidianamente sulle frequenze di Radio TNA alle 8:50 del mattino e alle 12:20. È la seconda volta che appunto abbiamo l'occasione di ascoltare integralmente questo brano, ed è anche la seconda volta oggi, per la puntata 270 di Adesso in Onda, che il vescovo di Terni Narnia Melia ci viene a trovare per celebrare un grande evento, cioè i 10 anni di episcopato di Vincenzo Paglia a Terni. Vincenzo Paglia, che oltre a essere il vescovo di Terni, oltre a essere un personaggio molto conosciuto a livello nazionale e internazionale, è anche, questo non l'avevamo detto la settimana scorsa, ma è importante, è anche il nostro editore di riferimento, essendo appunto la nostra radio TNA, Terni Narnia Melia, proprio l'emittente ufficiale della diocesi. Quindi è un onore particolare, è un grande piacere averlo qui con noi anche questa settimana. L'abbiamo iniziato la settimana scorsa a parlare, a fare un po' un bilancio di questi 10 anni di storia d'Italia, di storia di Terni, della storia personale del vescovo Paglia, ma anche e soprattutto di storia della Chiesa. Abbiamo anche affrontato il nodo, insomma, della pedofilia, un problema particolarmente caldo, insomma, di questo periodo. Oggi io vorrei aprire così questa puntata proprio parlando in qualche modo anche del cantante che abbiamo appena ascoltato, perché Angelo Branduardi è un personaggio a cui siamo legati in qualche modo, visto che è stato presente proprio a Terni agli eventi valentiniani 2 anni fa per un grande evento, per un concerto dedicato alla figura di Francesco d'Assisi, che vide poi anche un bel incontro sul palco del Verdi proprio con il vescovo Paglia, che tra l'altro io approfitto sempre per ricordare quell'incontro si può, che poi è finito in una puntata speciale di Adesso in Onda dedicata a Francesco d'Assisi, si può riascoltare, così come si possono riascoltare poi tutte le puntate a cui il Vescovo ha partecipato indirettamente, in qualche modo, perché le abbiamo riprese dal Festival Popoli e Religioni, e tutto il Festival Popoli e Religioni si può ascoltare sempre sul nostro sito, che è www.radioadesso.it, nella sezione Cielo e Terra e nella sezione ovviamente Adesso in Onda. Dunque, Angelo Branduardi.
Sì, ecco, approfitto per questo per dire che appunto San Valentino.
Ci sarebbero tante cose da dire,
un
da
patrono oggi, straordinario,
il santo dell'amore, non solo il santo degli innamorati. Questo è stato un grande processo.
E abbiamo voluto che questa ricorrenza significasse anche una occasione per scoprire la profondità dell'amore in tutti i suoi versanti. Ed ecco perché anche qui i tanti premi dati a personalità significative di questo nostro mondo, l'impegno a rendere la festa dei fidanzati, della promessa, un'occasione molto più profonda. Ora partecipano in maniera robusta da tutta Italia, anche da fuori,
e vengono preparati prima,
e vengono preparati con, appunto, con conferenze, incontri.
I convegni storici anche su San Valentino sono stati importanti per riscoprire anche la figura storica.
Non c'è dubbio che questo patrono, questo santo, ci chieda a noi di irrobustirci in questa prospettiva dell'amore. Ed ecco perché l'altro termine dopo l'Eucaristia, la parola di Dio, l'altro termine che può delineare la vita di questi anni è l'attenzione ai più poveri. La via dell'amore.
Non a caso San Valentino è il nome della mensa che lei ha fatto, è stata, esatto, una delle prime cose che ha fatto appena arrivata a terra.
Esatto, pensare a chi non aveva da mangiare, e abbiamo creato questa mensa come segno di un nuovo approccio verso la società. La Chiesa non ha progetti organici sulla società, ma certamente noi abbiamo il compito di mostrare una via, e a tutti, anzitutto ai cristiani, ma poi a tutti gli uomini di buona volontà, ho voluto e vogliamo continuare a mostrare quanto la via dell'amore sia quella da percorrere per rendere la società più umana, più giusta e anche più bella. Ecco perché tante opere di carità sono cresciute e si sono sviluppate sia qui a Terni ma anche altrove, si è allargato l'orizzonte nei Balcani, in America Latina, in Africa, in tante altre parti, proprio per sottolineare quanto l'amore evangelico spinge in maniera irresistibile ad accorgersi anzitutto dei poveri e dei deboli. Pensa agli anziani. Molte sono le iniziative anche per venire incontro ai tanti anziani soli.
Ecco, perché la povertà non è solo la povertà materiale, questa è stata un'altra sua linea profonda, no? La povertà
è la povertà che vuol dire solitudine, che vuol dire abbandono, che vuol dire emarginazione, che vuol dire disattenzione, subire le disattenzioni, vuol dire carcerati, che vuol dire malati, vuol dire zingari, stranieri. Ecco, c'è come da, e questo è un cammino lungo che continua per tutta la vita, cioè come da mettere in atto questa forza d'amore gratuito che San Valentino ha vissuto in prima persona e che ha come deposto nel cuore di questa Chiesa. Ecco, c'è come da liberarla dalle chiusure e dalle catene, e perché si sprigioni attraverso di noi e coinvolga i più poveri, i più deboli, perché sentano di non essere soli, di non essere abbandonati. La famiglia di Dio sogna il futuro del mondo, non da sola, ma assieme ai più poveri e ai più deboli. Ed è di qui che scopre allora una responsabilità nei confronti della società intera. Anche questo, che risponde alla quarta lettera pastorale, anche questa è una dimensione nuova che a me pare importante sottolineare. La Chiesa si sente responsabile della società nella quale vive, e sentirsi responsabili vuol dire non solo curare il proprio recinto, ma uscirne per interessarsi di tutto, per poter dire la sua parola amorevole, non certo di, come dire, di orgoglio, ma la sua parola umile, di quale a suo parere è la via da seguire perché tutta la città, perché l'intera società ritrovi la sua anima, ritrovi la sua speranza, ritrovi in qualche modo il suo futuro. Diverse iniziative sono partite proprio a Terni per diffondersi poi alla regione e anche oltre, proprio per offrire questa prospettiva per certi versi anche nuova, ed è la riscoperta del bene comune come una responsabilità da dare non solo alla politica ma a tutte le istituzioni, chiesa compresa. E noi ci siamo fatti parte attiva per convocare le istituzioni della città, gli uomini e le donne di buona volontà, per metterci, come dire, attorno a un tavolo e riflettere qual è il futuro della nostra città, quali sono le priorità che dobbiamo affrontare, come evitare frantumazioni, smembramenti, polverizzazioni che alla fine non giovano a nessuno e tantomeno alla collettività. Ecco, questa passione per ridare un'anima alle diversità, che tali devono anche restare, ma come ridare un'anima che in qualche modo le raccolga e le renda tutte responsabili in maniera congiunta del nostro futuro. Ecco, questo direi è quello che ci aspetta negli anni prossimi. Sono passati 10 anni, abbiamo percorso un cammino a mio parere straordinario, i limiti tantissimi ovviamente, le richieste di perdono per le disattenzioni, per le inefficienze, per le dimenticanze sono tante da fare, e tuttavia io credo che davanti ai nostri occhi abbiamo trovato e abbiamo nelle nostre mani un bagaglio adeguato che ci permette di aiutare a questa nostra città e a questa nostra regione di traversare quel guado che ancora ci impegna per giungere a quella riva nella quale possiamo guardare i decenni che verranno con grande, con maggiore serenità. La crisi finanziaria, economica, anche politica internazionale non ci è estranea. Su alcune dimensioni poco possiamo intervenire, ma ce ne sono altre che ci chiamano tutti in prima persona, personalmente e come istituzioni. È qui il banco di prova del nuovo decennio, un decennio che deve vedere persone singole, gruppi e istituzioni come in una nuova alleanza per pensare assieme quel futuro che può essere realizzato solo, appunto, assieme, rispettando le diversità, ma ritrovando un sogno comune.
Tra l'altro, da questo punto di vista, bei muri l'ha abbattuti là in 10 anni, perché in una città in cui storicamente c'è sempre stato un forte conflitto tra il mondo cattolico e il mondo laico, prima era una città massona, poi è diventata una città comunista, adesso possiamo dire che in questi 10 anni la Chiesa è diventata un punto di riferimento civile, appunto, non solo religioso per tanti. Questo le è costato anche alcune critiche spesso, perché adesso non possiamo dire tutto, ma citiamo anche la vertenza del Magnetico, in cui la diocesi è stata protagonista, recentemente la crisi della Basel, ma il centro sulle cellule staminali, una cosa importantissima da un punto di vista scientifico, di cui lei si è fatto promotore. Tra l'altro ricordiamo anche che le cellule staminali, che sono state al centro di tante polemiche, lei in qualche modo ha trovato una terza via tra le due polemiche, sì. No? Che a chi dice sì e chi dice no, lei ha trovato invece il modo di utilizzarle in modo anche coerente con il cristianesimo.
Ecco, io questo devo ringraziare la mia vita qui a Terni, la passione che con tanti abbiamo vissuto appunto per ridare speranza a questa città. E in questo momento di passaggio non siamo stati con le mani in mano, perché i problemi emergevano gravissimi ha citato quello dell'acciaieria, poi è venuto il problema del polo chimico, stiamo ora trattando questioni delicatissime per la Basel, poi c'è il problema della crisi dell'industria, la crisi economica che coglie tante piccole aziende, il problema della urgenza dell'innovazione. Ed ecco allora anche qui il centro per le cellule staminali adulte. Ecco, tutto questo mostra quanto sia efficace il ritrovarsi assieme al di là delle differenze per edificare una città che risponda in maniera robusta, o quantomeno il più robusta, la più robusta possibile, alle sfide del futuro. Le sfide sono enormi e sono a volte davvero dure. Il futuro di una città non è scontato. Abbiamo assistito nella storia a città scomparire. Noi vogliamo che la nostra città, che questa nostra terra, che questa nostra regione, non solo ovviamente non scompaia, ma possa dare il suo contributo per affrontare queste sfide, che ormai sono sfide non più unicamente locali. Tutte le sfide, anche quelle locali, hanno un tono universale. Ed ecco perché c'è bisogno di una creatività nuova, che sia una creatività, io credo, anche spirituale. La dimensione religiosa è essenziale per uno sviluppo robusto di un paese. C'è bisogno di una nuova creatività spirituale, di una nuova creatività culturale, e in questo anche le diverse iniziative che sono sorte, compreso il Festival Uomini e Religioni e tante altre iniziative culturali, sono indispensabili, perché il futuro va progettato, va pensato, va modulato, va, come dire, elaborato, e poi una crescita di solidarietà. Bisogna sconfiggere quel peccato comune a tutti, ma a Terni lo conosciamo bene, quello di rinchiudersi nel proprio piccolo mondo, nel proprio piccolo particolare.
Nella conca.
Sì, appunto, quella conca che sta dentro la testa prima che stare fuori, per trovare una solidarietà nuova tra noi, anche diversi, per affrontare con maggiore entusiasmo il futuro. Quindi spiritualità, cultura, un nuovo consenso sociale, credo siano i tre binari, ecco, sui quali possiamo costruire il futuro nuovo di questa nostra terra, di questa nostra regione. E questi tre binari debbono essere percorsi non solo da qualcuno, ma appunto dall'intera comunità.
Ecco, prima di concludere, io un altro paio di cose ce l'ho da chiedere, perché innanzitutto una ci riguarda proprio qui come radio, anche come sito internet, cioè la comunicazione. Lei è un giornalista, iscritto all'Ordine, ma a parte, sì, il fatto che è iscritto all'Ordine, che pubblica da sempre, no, su molte testate, però noi giornalisti spesso, scherzando, diciamo che lei quando fa le omelie di iniziative pubbliche, oltre a darci la notizia, ci dà anche il titolo, perché è particolarmente bravo a cogliere anche, no, l'anima, la cosa più interessante. E appunto qui ne siamo una testimonianza diretta. Adesso ci sarà proprio nei prossimi giorni un convegno della CEI sul digitale, no? Sulle nuove tecnologie. In realtà per Terni il digitale non è una nuova tecnologia, perché sono quasi 10 anni che è una cosa su cui lei ha puntato molto. Lo sviluppo, la nascita e lo sviluppo, sì, del sito è stato grande, così come degli altri mezzi di comunicazione.
Questo è stato come una conseguenza logica della attenzione che volevo porre, che continuo a porre, sulla comunicazione del Vangelo. Il Vangelo richiede la trasmissione, richiede la comunicazione in tutte le maniere, in tutti i modi. Ecco perché anche la radio, il sito internet o la televisione o qualsiasi maniera possa essere utile, deve essere messa in atto. Ed è chiaro che come ogni mezzo umano comporta in sé un'ambiguità, ma proprio qui è la grande sfida: come guidare, come gestire questi mezzi perché raggiungano la mente e il cuore delle persone. Quindi non basta una tecnica, non basta seguire in maniera fredda magari le regole per la comunicazione. Qui c'è bisogno di far passare dentro le onde o dentro il digitale quel cuore caldo, quella mente creativa, intelligente che il Vangelo richiede. Ecco perché nella vita della diocesi ho insistito, ho continuato a insistere che l'intera esperienza possa entrare e correre, o meglio scorrere, dentro questi mezzi di comunicazione, creando quel circolo virtuoso che è appunto chi parla, chi ascolta, chi risponde, chi accoglie e chi appunto rimette in circolo il pensiero e anche la vita. E, insomma, sono un po' come questi mezzi, sono un po' come le vene nel corpo. Se non ci sono, il sangue non cammina.
Di sangue qui ce ne abbiamo. Per chiudere proprio il cinema, lei ha citato, lei ha fondato un festival cinematografico, sì. Insomma, non da poco, Popoli e Religioni. Tra l'altro lei è stato anche, appunto, prima di fondare il festival Popoli e Religioni, a seguito, questo anche non l'abbiamo citato, ma era lungo, insomma, lei con Giovanni Paolo II aveva preparato lo storico incontro di Assisi nel 1986, Uomini e Religioni, poi con la comunità di Sant'Egidio. Tutti gli anni ne avete fatti dall'87 a oggi, l'ultimo è stato a Cracovia, ogni anno questi incontri. Poi questa cosa, gli incontri uomini e religioni, che erano incontri spirituali e culturali, con il Festival Popoli e Religioni sono diventati anche artistici e cinematografici. Tra l'altro possiamo citare velocemente anche l'amicizia con Roberto Benigni dai tempi di Pinocchio, che lei ha benedetto anche il set di Pinocchio, no? Sì. Quando è stato inaugurato, poi ovviamente è venuto nel 2006 a fare il Cantico dei Cantici in esclusiva assoluta. Insomma, col cinema c'è un rapporto molto stretto. Io le volevo anche chiedere cosa le piace guardare al cinema. So che gli piace Verdone, per esempio. Sì. Che non a caso nell'anno sacerdotale ha fatto un film
che parla di un prete. Devo dire, un bel film. E tra l'altro poi domattina proietteremo un altro film su un prete nelle scuole, ma io credo che
ecco una rassegna che riguarda, lo citiamo, Romero, che apre la rassegna a 30 anni dalla morte, e poi ci sarà Pino Pugliesi,
ma come anche la rassegna fatta su tutti i film su San Francisco. Io credo che il cinema sia un linguaggio straordinario, un linguaggio che riesce a toccare e che riesce a dire cose altrimenti indicibili. Allora anche il cinema diventa, come dire, una grazia per poter trasmettere quelle dimensioni profonde dell'uomo che a volte le parole non riescono a offrire. In questo rientra il discorso intero dell'arte in tutte le sue manifestazioni. Questa dell'arte cinematografica, non c'è dubbio che è un'arte straordinaria, in questo caso, a mio avviso, come dire, immessa in questa tensione a unire i popoli attraverso quelle profondità spirituali che li caratterizzano. Ecco, il cinema in questo caso diventa uno strumento non solo di comunicazione, ma anche di comunione, di fraternità tra i popoli. L'arte non mette mai gli uni contro gli altri, li aiuta a capire perché scende in profondità. Ecco perché credo molto a queste manifestazioni, in particolare a questa di Uomini e Religioni, appunto, perché l'arte che scende a cogliere le dimensioni profonde dell'uomo e dei popoli aiuta a liberare un'energia di pace che altrimenti resterebbe nascosta. Ecco perché a me fa molto piacere che questa iniziativa, dopo pochissimi anni, abbia tuttavia varcato abbondantemente non solo le frontiere della nostra regione, ma anche le frontiere del nostro paese. Il che promette bene, il che vuol dire che abbiamo immesso un piccolo seme di comunione tra i popoli anche attraverso l'arte cinematografica.
Anche perché tra l'altro le comunità degli immigrati, questo è stato molto importante, dal 2005 il festival ha avuto anche questo ruolo, quello di far integrare, di aiutare l'integrazione, ma materialmente, pensiamo alla comunità polacca che ha fondato un'associazione dopo aver partecipato al festival, e così tutte le comunità, quindi effettivamente ha avuto un ruolo anche sociale questo festival. Siamo durante in questi giorni, c'è l'esposizione della Sindone a Torino, e c'è anche lì in quell'occasione una mostra sul cinema di Gesù. C'è un'immagine di Gesù anche cinematografica che l'ha colpita particolarmente nella sua vita, che l'ha segnata in qualche modo?
Ma io credo che non c'è dubbio che la Sindone resta un'icona che colpisce e che tocca. È davvero un telo che raccoglie la tragedia del figlio di Dio e di tutti colpiti dalla
violenza, condannati a morte.
Questo secondo me, ed è per questo ed è il motivo per cui milioni di persone vanno a visitarle. Poi il volto di Gesù, non finiremo mai di contemplarlo, di dipingerlo, di rappresentarlo. È talmente ricco di sapienza divina, umana, estetica, drammatica, che fino alla fine della storia, io credo, gli artisti e gli uomini semplici sono chiamati a contemplarlo e a riviverlo con le tonalità tipiche poi di un tempo. Io devo dire, mi segnò in particolare il film su Gesù di Pasolini, che per me resta una delle realizzazioni cinematografiche su Gesù più alte fatte sino ad oggi. Tra l'altro è impressionante che non ci sono parole altre rispetto a quelle del Vangelo, e già questo
da una
tonalità particolare a questo film, che tra l'altro Pasolini concepì poi proprio qui
in Umbria
ad Assisi, mentre si trovava in un momento di ritiro presso la Procivitate. E credo che proprio l'immagine di Gesù è quella che sta davanti a noi, che resta la grande sfida per ogni uomo all'inizio del millennio, dopo questo fine di questo decimo anno del millennio. Io credo che due domande, se potessi farle, restano centrali per me, per questa Chiesa e per il mondo, e sono due domande che Gesù stesso ha fatto ai suoi discepoli: voi chi dite che sia il figlio dell'uomo? Tu chi dici chi è Gesù? E l'altra, simile o forse identica: ma tu mi vuoi bene più di costoro? La domanda dell'identità di Gesù e la domanda dell'amore, io credo siano le grandi domande della vita di ogni uomo, e per me restano le domande più importanti della mia vita. E tutto l'impegno che auguro a me e a voi tutti, carissimi ascoltatori, è di sentirci ripetere ogni giorno quella stessa domanda: mi vuoi bene tu?
Grazie. Ci salutiamo con un brano che il Vescovo ha citato durante una famosissima intervista che ha rilasciato recentemente a Fabio Fazio, Dio è morto, la canzone di Guccini e dei Nomadi, che era stata proibita dalla RAI e invece era stata voluta da Radio Vaticana, giusto? E lei ha raccontato che avevate scritto a Radio Vaticana
congratulandovi,
quindi una canzone significativa sicuramente.
Sì,
molto,
perché mostrava che in realtà l'umanità muore senza Dio.
Allora, con questa canzone ci lasciamo e ringraziamo ancora moltissimo per questo tanto tempo che ci ha dedicato il Vescovo Vincenzo Paglia per festeggiare insieme i 10 anni di Episcopato. Ovviamente ci potete riascoltare, anche questa puntata la potete riascoltare su Radio Adesso, ma anche sul sito della Diocesi, www.diocesi.terni.it, insieme al commento quotidiano del Vescovo, che va in onda ovviamente qui su Radio TNA, che potete ascoltare e leggere sul sito della Diocesi. Ci salutiamo proprio con la canzone Dio è morto. Grazie ancora al Vescovo Vincenzo Paglia.
ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, è un Dio che è morto in tutti i campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa tua generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto, Dio è risorto in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto.